potremmo partire appunto da Joker, che è stato un film molto dibattuto un po' in giro per il mondo, anche qui. Si può discutere a lungo su Joker anche qui all'interno della regia, perché ci sono posizioni simili ma in parte diverse, perché io ritengo che la figura di un personaggio come quello di Joker, unico che può in qualche modo dare la stura agli incendi delle varie piazze, è un matto che dichiara più volte di non avere alcuna posizione politica, mi sembra abbastanza pericoloso, mentre invece per tutto il resto il film si regge molto bene e evidenzia quali sono appunto le varie gocce che fanno traboccare i vasi. D'altra parte, i tre uccisi sulla metropolitana non è che cioè, credo che nessuno potesse piangere la loro dipartita. Ecco, Joker è stato utilizzato in questi giorni a Beirut dai dimostranti che oggi su il Fatto Quotidiano ospita un intervento di Francesca Borri. Lasciamo ad Antonella De Biasi di commentare, se è riuscita a leggerlo, questo articolo di costume, si può definire, dove vengono definiti questi ragazzi solo dediti a un grosso rave che si prolunga finché non otterranno quello che vogliono, cioè la cacciata di tutti quanti i potenti. Ecco, partiamo da Beirut però. Che cosa ha realmente scatenato queste proteste? Cioè, oltre a WhatsApp che si è ritrovato con 6 euro
al mese, una nuova tassa.
Ok. Ci senti?
Sì? Ciao a tutti. Ciao. Sì, come hai citato Joker, che tra l'altro viene adesso utilizzato anche da i ragazzi che stanno protestando, quelli che hanno, diciamo, il cellulare, che possono usare i social, che per la maggior parte poi vengono bloccati, anche dai ragazzi del Libano, dell'Iraq, che in questi momenti stanno cercando di entrare nella green zone, c'è già un ferito. Però tornando al tuo incipit, Joker, mi viene in mente che comunque è un simbolo pop, uno ci può vedere un simbolo così delle major americane, dell'imperialismo, eccetera, però in realtà è un simbolo di questo momento che è utilizzato da tantissimi giovani che sono praticamente millennials, quindi vivono attraverso la rete e quando possono, quando non ci sono interruzioni di elettricità o altri servizi essenziali, sia in Libano che in Iraq, guardano, diciamo, a modelli così di sviluppo che loro non dite che possono soltanto sognare, come diceva Bauman. Ho letto sì il reportage sul Fatto Quotidiano e sì, è vero, si può pensare che questi ragazzi così siano in piazza, insomma, alcuni sono annoiati, alcuni sono interessati, la rivolta è vero che è trasversale, ci sono le donne in prima fila, è multiconfessionale, perché il Libano è multiconfessionale e trasversale anche dal punto di vista, diciamo, della classe sociale, se possiamo dire. Però volevo aggiungere che il Libano non è soltanto Beirut, e ovviamente Beirut è una capitale scintillante, bellissima, piena di gallerie d'arte e piena di appunto tutte le sedi dei corrispondenti stranieri, quindi è davvero stimolante come città ed è un microcosmo sfaccettato di tanti stimoli creativi che poi possono innescare, anche come in questo caso, delle rivolte. WhatsApp però è il pretesto. In realtà sono scesi in piazza, la tassa su WhatsApp poi prontamente ritirata, in realtà sono scesi in piazza e si stanno organizzando anche città come Tripoli o anche al sud, in questo momento al sud, che ricordiamo è controllato da i movimenti di Amal, che sono in pratica
Non ti sentiamo più, ti stai spostando.
Al sud, mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok, ricordiamo che al sud diciamo ci sono movimenti sciiti che forniscono una sorta di stato parallelo, il sud del Libano è pieno anche di campi profughi, di palestinesi, ci sono annosi problemi che ci sono anche in tutto il resto del Libano, come quello della spazzatura o di altre diciamo inefficienze.
Ecco, vengono coinvolti questi profughi non libanesi, quindi siriani, palestinesi che si trovano in Libano, sono 1,5 milioni mi pare di siriani.
Sì, sono tantissimi.
Ecco, sono allora, coinvolti diciamo in queste lotte?
Che stanno scendendo in piazza persone di tutti i tipi, quindi abbiamo anche i sunniti, che sono per la maggior parte lì, diciamo, dei profughi, eccetera. Poi ci sono i drusi, ci sono i cristiani, ci sono gli sciiti. Quindi dalle informazioni che ci arrivano, molti stanno... come dire, si stanno mostrando sensibili anche a questo tipo di rivolta, anche perché, come dicevo, stanno tremando questi movimenti diciamo religiosi al sud, perché viene meno anche il loro controllo, diciamo, è come se sono tutti giovani che hanno preso diciamo coscienza, e quindi non esiste più come dire ideologia, religione, non esiste nulla che li tenga buoni, soprattutto perché c'è rabbia, non solo frustrazione, malcontento, ma c'è davvero tantissima rabbia. Si sono sentiti e si stanno continuando a sentire slogan che sono stati urlati in piazza durante così le proteste del 2011, che hanno delle cosiddette primavera araba, quindi uniti, e questa cosa la possiamo vedere sia in Libano che in Iraq, nel dire il popolo vuole la caduta del regime. Chiaramente in Libano stiamo vedendo ancora diciamo un movimento non tanto violento, cosa che purtroppo sta accadendo in queste ore, è accaduta in Iraq. In Iraq abbiamo oltre 150 morti al momento, oggi già il primo ferito di questa tentativo di sfondamento della Green Zone, quella degli americani. Quindi diciamo che le cose che uniscono questi movimenti sono la rabbia sociale e il fatto che ci siano uomini, donne, che ci sono persone di tutte le età. Una cosa però volevo segnalare rispetto a appunto l'articolo del Fatto Quotidiano, che un quotidiano citava le proteste del Libano, che un quotidiano libanese invece dice che Louis Amesur dice che in realtà stanno cercando una sorta di comitato d'ordine, perché sennò la protesta non porta da nessuna parte, quindi non è solo stare in piazza, ma cercare di fare delle richieste, come dire, anche se sono richieste abbastanza difficili così da gestire, se uno vuole cambiare tutto il sistema, e il sistema in genere non si riforma dall'interno. Però dobbiamo registrare, appunto secondo questa fonte, che stanno cercando di creare una sorta di comitato d'ordine, quindi stanno prendendo un po' delle adesioni, ma non solo a Beirut, in tutto il paese, per cercare di organizzarsi e di fare delle richieste chiare, delle richieste concrete, diciamo, non solo i servizi di base, ma eliminazione, che è una cosa un po' sembra utopica, del clientelismo politico storico del paese dei cedri. Sappiamo che insomma sono richieste molto pesanti, e quindi difficilmente se la piazza non resiste verranno prese in considerazione. C'è anche la segnalazione di un movimento così, come dire, una lista che ha preso questa come dire, questo compito di raccogliere diciamo tutte le istanze della folla, però in realtà non, per il momento non ci sono. Cioè ci sono stati dei tentativi, ma non ci sono diciamo movimenti, formazioni islamiste che vogliono diciamo appropriarsi di queste barricate, delle stazze di questi ragazzi.
Ma proprio a proposito di queste dell'unione insomma che si sta vedendo per le strade di Beirut, leggevamo da un articolo che c'erano stati degli scontri nella giornata di ieri tra dei gruppi pro Hezbollah e appunto la maggior parte dei manifestanti, quelli che chiedono appunto che sia crolli tutto l'establishment attualmente appunto nelle file politiche del Libano. Volevo capire se c'era dei gruppi politici, delle organizzazioni stavano cercando di cavalcare insomma le proteste, o spingendo anche per questo tipo di scontri interni.
Allora, sì, è stato segnalato che appunto gruppi di Hezbollah e altre formazioni insomma si erano presentati così in queste rivolte, cioè proprio c'è stato però anche da parte così governativa una sorta di protezione per non per evitare ulteriori scontri. Come dicevo, queste formazioni sono anche in crisi, cominciano a tremare. Ricordiamoci che diciamo l'equilibrio è molto precario e è un sistema basato su diverse confessioni religiose. Questo equilibrio precario è dato anche da diciamo dalla spartizione del potere, quindi se tutto il castello crolla, poi è difficile insomma rimettere a posto oppure insomma ritornare a una guerra civile, cioè andare verso situazioni che non hanno fatto assolutamente bene al paese. Quindi sì, il tentativo c'è, però per il momento diciamo viene arginato. Addirittura c'era il giornale Filo Hezbollah di oggi che parlava addirittura di tentativi di complotto, insomma chiaramente è anche una guerra e sono manifestazioni e contromanifestazioni di dissenso che vengono anche insomma si cerca di alimentarle. Per il momento però la protesta appare, come dire, abbastanza genuina. Addirittura dei commentatori parlano addirittura proprio di questa protesta sociale nata dal basso, poi diffusasi anche verso le persone, comunque i giovani anche benestanti, che però si sentono un po' intrappolati nel non avere un futuro, e quindi è una rivolta proprio sociale, per cui diciamo cercano e non vogliono assolutamente la presenza in generale dei vecchi regimi islamici. Loro parlano di questo: abbattiamo i regimi, non vogliamo più governi con la religione diciamo di mezzo. E quindi nonostante tutto non si stanno fermando. Pensiamo soltanto al fatto che in Libano nell'arco di 72 ore, quindi in tutta questa settimana, addirittura hanno cercato di fare riforme che non o comunque di promettere riforme che non insomma non si facevano da anni, contro le disuguaglianze, contro la corruzione. Hanno provato anche col taglio degli stipendi, insomma il povero primo ministro Hariri ha chiesto in 72 ore di tempo alla coalizione di governo un pacchetto di riforme, c'era la proposta di abolizione del Ministero dell'Informazione, la riduzione del 50% del salario di politici e ministri, anche nuove tasse sulle banche. Tra l'altro ricordo che oggi le banche sono chiuse e anche per tutta la settimana saranno chiuse in Libano, però nonostante questo diciamo, i manifestanti hanno dichiarato lo sciopero generale, e quindi diciamo che anche in Libano, come in Iraq, il sistema di governo a base confessionale, con una corruzione ben radicata nella pubblica amministrazione, sta davvero scricchiolando. Diciamo l'unica cosa da capire è che se grazie a donne, a ragazze, a questa folla diciamo eterogenea non si sfoci in violenze, come purtroppo, in violenze molto pesanti, come purtroppo mi è accaduto e sta accadendo in Iraq, dove in Iraq, ricordo, da ieri non solo nelle città del sud c'è stata l'emergenza, c'è il coprifuoco.
Senti, prima volevo appunto, poi prima magari di passare all'Iraq in modo più dettagliato, sempre rimanendo in Libano, ti volevo chiedere se potevi anche dare uno spaccato diciamo genealogico di quello che sta avvenendo adesso rispetto alle due precedenti ondate di proteste diciamo più recenti che si sono date nel paese, quella del 2005 e quella del 2015, rispetto a cui ciò che sta avvenendo appunto adesso, come giustamente ricordavi, è peculiare, perché comunque c'è una alleanza interconfessionale e anche così che vede a livello territoriale trasversalmente uniti diversi gruppi precedentemente invece antagonisti, e anche c'è una chiara diciamo rivolta nei confronti dell'establishment, dei partiti che se era già in qualche modo avvenuto nel 2015, aveva visto da parte dell'elite un richiudersi su se stessa e una risposta molto forte, mentre in questo caso sembra che proprio questa trasversalità renda molto più efficace appunto la rivolta messa in atto. Mi chiedevo quindi se potevi tracciare così dei parallelismi e delle differenze rispetto a queste due situazioni precedenti. E poi l'altra domanda invece riguardava anche magari qualche dettaglio in più sull'apparato repressivo di bastone, il solito bastone carota che appunto il potere sta attuando.
Allora, diciamo che rispetto alle proteste più recenti, queste sono proprio anche più forti, soprattutto per la stanchezza e la diciamo, continua disattenzione della politica, cioè nel tirare sempre più la corda di tutto quello che è stato promesso finora. Quindi vediamo che in questo caso ci sono anche forti pressioni dall'esterno, ma non dall'esterno nel senso di ingerenze straniere, perché abbiamo visto che tanti, diciamo, stati che magari sono presenti nel paese con i loro capitali eccetera sono davvero silenti, ma proprio perché siamo arrivati, come dire, alla canna del gas. Una cosa diversa, diciamo, dalle precedenti proteste è che questi ragazzi, sì, è vero, sono insomma, vogliono anche stare per strada, vogliono così essere padroni così del Libano. Padroni è una brutta parola, cioè nel senso si sentono libanesi nonostante le loro differenze, ma anche perché cominciano appunto a informarsi ancora con più consapevolezza e quindi chiedono conto dei fondi che sono transitati nel paese, quindi vogliono la trasparenza di tutte queste operazioni, di queste iniezioni di denaro, soprattutto dollari, che sono arrivati nel paese dagli ultimi 15 anni in poi, quindi dopo la guerra civile. Quindi diciamo è una non si può chiamare diciamo una come dire un innesco di guerra civile, però rispetto alle volte precedenti io vedo proprio una rabbia, diciamo, anche genuina, che non chiede più non crede più alle false promesse della corrotta e ridenibile classe dirigente. E un'altra cosa, per esempio, che si stanno vendendo anche, come dire, le mamme, i bambini, insomma un po' di persone che vogliono bene anche alla cosa pubblica, cosa che è accaduta anche in rivolte così, come dire, in Occidente, e che alla fine puliscono le strade, che si organizzano con i pasti e cominciano a fare scorte per resistere. Quindi hanno diciamo chiaro che hanno di resistere rispetto al passato, perché, come dire, come se avessero visto il re nudo, possiamo contare. Diciamo l'apparato repressivo, allora questa cosa purtroppo, insomma, sì, sono girate immagini anche di soldati, di insomma, militari libanesi, uno che era quasi in lacrime perché ricordava, insomma, il periodo difficile delle guerre, delle divisioni all'interno del paese. Però c'è anche tanta consapevolezza del fatto che è uno dei paesi più diseguali al mondo, quindi diciamo l'apparato repressivo ha paura di fare troppo sotto gli occhi del mondo, quindi sotto gli occhi delle telecamere, e per cui, diciamo, c'è una prudenza maggiore. Questo è quello che io posso vedere rispetto
tornando
alle cose precedenti.
Tornando a Joker, un altro che viene giustiziato da Joker è De Niro, nei panni del media, della televisione. Ecco, sì. Invece le televisioni occidentali non si sono più curate come è avvenuto nel 2011, non si sono più, lo ribadisce anche un articolo di oggi sulle 24 ore, di queste, diciamo, primavere arabe. Il titolo del Sole 24 ore dice sono diventati autunno, perché non vengono più presi in considerazione, o comunque è eclatante i 150 morti in Iraq, e praticamente passati in totale silenzio dal media occidentali. Ecco, in Iraq innanzitutto perché c'è stato, che differenze ci sono, ecco, tra Beirut e Baghdad?
Allora, tra Beirut e Baghdad diciamo che ci sono differenze rispetto alla qualità della vita, cioè non dobbiamo dire ok, questi sono poveri e questi altri sono un po' più poveri, però è innegabile che appunto la Beirut è sempre stata il salotto buono, diciamo, del Medio Oriente, quindi c'era un certo livello di benessere rispetto all'Iraq. E poi un'altra cosa che però tu dicevi rispetto ai media occidentali, ok, la maggior parte dei media, soprattutto americani, in realtà sono occupati anche da questioni tipo guerre un po' così, ritiri, armamenti, cambi di posizione dell'uomo più potente del mondo, però anche perché ricordiamoci che in Iraq diciamo abbiamo il guaio combinato direttamente dagli americani, mentre in Libano ci sono anche i francesi, ci sono gli iraniani, ci sono un po' di forze che si muovono. In Iraq sì, è vero, c'è anche il gigante sciita, l'Iran, presente con appunto formazioni, milizie eccetera, però il guaio grosso l'hanno combinato gli americani, e quindi con l'esportazione della democrazia nel 2003 diciamo la situazione dell'Iraq è diciamo andata verso, come dire, ha saltato tutti i passaggi, è andata verso un neoliberismo sfrenato, per cui diciamo le contraddizioni e tutte le mancanze si vedono ancora di più. Non a caso questa mattina, come vi dicevo, i manifestanti stanno cercando di sfondare nei cancelli della Green Zone, di entrare dove stavano gli americani, dove era il quartier generale, proprio perché anche qui il popolo vuole la caduta del regime, ma qui è molto più arrabbiato, girano molte più armi e diciamo, tra l'altro, un'altra cosa, abbiamo numeri diversi come popolazione. Vi dico solo una cosa, i ragazzi iracheni, cioè in Iraq la demografia sta diciamo crescendo come in tanti paesi considerati in via di sviluppo, abbiamo 1 milione di persone in più all'anno, abbiamo il 60% di queste persone che vanno, scendono in piazza, sì eterogenea la protesta, sì senza che ci sia di mezzo la religione, ma qui abbiamo ragazzi sotto i 25 anni, magari in Libano c'è qualcuno che continua a studiare, c'è qualche professionista in più, qua abbiamo ragazzi che non hanno potuto studiare, che sono ancora più poveri, che hanno meno di 25 anni, e addirittura di questo leggevo che il 40% è sotto i 14 anni, quindi che cosa pensiamo di questo paese dove la disoccupazione giovanile è alle stelle? E vi dicevo, questa cosa la disoccupazione giovanile diciamo che supera la doppia cifra, siamo sopra il 35% e quasi il 60% quella delle donne. Però in più, ritornando a Joker, questi sono ragazzi che sono davvero giovanissimi e sanno però dai social media quando le possono fare, dalla circolazione di informazioni che c'è adesso, tra fake news e notizie verificate, che però loro vivono in uno dei paesi più ricchi di petrolio al mondo e però non vedono assolutamente la distribuzione delle loro ricchezze. Anche qui abbiamo una divisione del paese su base confessionale, abbiamo il presidente che è curdo, il primo ministro che è sciita, lo speaker del Parlamento è sunnita, ma anche qui, come dire, il re è nudo, basta di questa religione, basta dello status quo, vogliamo lavoro, vogliamo contare. E tra l'altro diciamo la narrativa e quello che dicono questi ragazzi è la protesta di oggi, il 25 ottobre, sarà una delle più grandi proprio da dopo la transizione cosiddetta del 2003, insomma da dopo la guerra, quindi è uno dei e sarà secondo loro una grande manifestazione, una delle più grandi. Tra l'altro volevo ricordare che nonostante il coprifuoco, nonostante i divieti, nonostante tutto, ci sono ragazzi, famiglie, disoccupati che si stanno accampando, ci sono accampati da ieri nelle principali strade, nelle principali vie, non soltanto a Baghdad, ma anche nelle città del sud che sono addirittura ancora più povere. E tra l'altro diciamo una cosa molto, insomma, molto triste, dice anche se oggi uccideranno 200 persone noi non andremo a casa, quindi loro sono davvero arrabbiatissimi. Poi mi viene in mente rispetto a quello che la domanda precedente per quanto riguarda le milizie e la religione, ricordiamoci che in Iraq abbiamo la presenza del leader sciita Muqtada al-Sadr. Allora lui ha fatto una dichiarazione ieri in cui ha chiesto alla sua milizia, quella che controlla, la milizia Sayyar al-Salam, di proteggere i manifestanti se ci fosse repressione da parte delle forze di sicurezza. Ovviamente un po' tutti cercano di, come dire, pararsi dalle responsabilità, il premier invita alla calma, c'è chi dice che sono stati puniti i responsabili dei morti, il fatto sta che comunque 150 persone ammazzate, insomma, di cui non si parla, è davvero grave. Quindi sono ragazzi esclusi, cioè che si sentono esclusi e si sentono frustrati. Poi un'altra notazione per quanto riguarda, insomma, le persone che sono o le forze che sono, diciamo, nascoste, non sono presenti qui nel paese, in Iraq, tra le proteste di ieri sera tardi, di questa notte, perché i ragazzi continuavano a stare in strada, dicevano guarda questo è l'Iraq, guarda Qassem Soleimani, questo è l'Iraq, e si riferivano al comandante delle forze al-Quds iraniane, al generale che comanda questa milizia che è presente nel paese. Quindi diciamo qui la presenza un po' più pesante, un po' più sentita, però nonostante la paura e l'incertezza, queste persone sono, a quanto dicono, un po' più agguerrite. Certo, non si fa mai la gara tra le folle, tra chi è più agguerrito e chi è meno agguerrito, però in Iraq sicuramente sono di più, hanno più fame, quindi la paura è che si vada verso una crisi aperta, cosa che però le forze in campo non vogliono, e quindi più violenza.
Va bene, adesso abbiamo consumato il tempo che potevamo dedicare al Medio Oriente. Ti ringraziamo perché era importante parlare di Libano e Iraq, visto quello che succede nel silenzio quasi più totale, a parte qualche articolo di alla Borri di costume. Grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao.
Ciao.
Ringraziamo ancora Antonella De Biasi. Abbiamo letto in questo momento che appunto la folla che stava provando a sfondare la Green Zone è stata caricata e ci sono stati lanci di lacrimogeni. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata. Proviamo a rimanere appunto sul pezzo.